Portate le prese, andiamo a analizzare. Il mio problema è fare in modo che coloro che sono e diventeranno i beneficiari dell'alta velocità paghino un po' di conto. Pagano un po' di conto, perché giustamente lui dice, quando nel Far West hanno portato la ferrovia, mica hanno guadagnato i gestori della ferrovia, hanno guadagnato i proprietari dei terreni attraverso i quali è passata la ferrovia. Allora, se io porto un'infrastruttura in una parte del territorio, e proprio perché realizzo questa infrastruttura, i terreni antichi cominciano ad arricchirsi perché nascono supermercati, case, parchi, perché questi non devono pagare un ticket a questo fatto che lo Stato offre loro? Io ti arricchisco il territorio. È come la filosofia di cui parlava prima anche, mi pare, il Presidente di Istituto De Gasperi. Se si pensa di fare un'infrastruttura e questa infrastruttura non solo genera un contenimento in termini di inquinamento, ma genera ricchezza, perché la velocità con cui colleghi due centri storici, due comuni, può generare maggiori flussi commerciali, maggiore ricchezza, la realizzazione di parcheggi interrati che possono essere fatti. E perché qualcheduno della comunità non deve in qualche modo contribuire? Guardate che io invito il Presidente della Camera di Commercio e gli amministratori qui. Questa cosa qui la stiamo già facendo. Il quadrilatero Marche-Umbria funziona già così. È un'infrastruttura autostradale che si autopaga attraverso un protagonismo della Camera di Commercio, che incassando di più, perché portando quell'infrastruttura in quella parte del territorio umbro-marchigiano sono sorte iniziative imprenditoriali, incassando di più compartecipano al pagamento della rata del finanziamento che è servito per realizzare quella infrastruttura. Noi dobbiamo andare attraverso queste strade, sapendo che mentre spingiamo l'attenzione ad organizzare sul posto la capacità di autofinanziamento attraverso meccanismi nuovi dei quali vi ho parlato, succede una cosa che a me pare ormai irreversibile, perché è diventato patrimonio comune: la questione del federalismo fiscale. Io non sono una parlamentare che crede ciecamente nel federalismo, come molti miei colleghi enfatizzano. Non credo che sia la ricetta per risolvere tutti i mali del mio paese, come qualcheduno troppo spesso si affanna a dire. Però ritengo che, siccome il Parlamento, pressoché all'unanimità, ha approvato una legge, la legge 42, e l'articolo 22, dà a tutte le regioni, compresa la regione Toscana, la possibilità di organizzare un'autonomia impositiva, e a quel punto allora dico ai miei amici di Carrara e di Massa, guardate che se volete dare gambe a questo progetto, voi dovete primariamente coinvolgere la regione, perché secondo la normativa esistente è la regione che può, come dire, mettersi a capotavola e proporre di realizzare un'intesa quadro, anche col governo centrale, cioè regione, governo centrale, provincia e comune. Si fa un'intesa quadro in cui ci si mettono le cose che si vogliono fare e si stabilisce di fare. All'interno di quella intesa è certo che la regione deve, perché non so se l'ha fatto, francamente non so se quest'opera è nelle opere prioritarie della legge obiettivo regionale. La legge obiettivo nazionale no, perché se no lo saprei. Io però non conosco obiettivamente se e non ho mai parlato con il Presidente della Regione di questa infrastruttura. Però lo schema dovrebbe essere questo, secondo me. Lo schema dovrebbe essere questo. Aggiungo che c'è un altro protagonista che secondo me troppo poco viene coinvolto, e invece secondo me merita di essere coinvolto. Anche qui io conosco meno il territorio della Toscana più il territorio della mia regione di residenza, cioè la Liguria. Le fondazioni bancarie, che poi diventa il cane che si morde la coda. Sì, però per fare un'intesa quadro bisogna avere il progetto preliminare. Allora chi paga il progetto preliminare? Il comune non ha i soldi perché il governo gli taglia i fondi, la provincia non ha i soldi perché con le manovre verranno delle altre punte dell'Italia se passa la linea tedesca a Bruxelles, non, non si fa il progetto prima, rimane lì. Guardate che anche sul vostro territorio ci sono delle fondazioni bancarie importanti. La fondazione bancaria di Genova è il maggior azionista della Carige, che ha comprato la Cassa di Risparmio di Carrà. La fondazione Monte di Paschi di Siena è la terza fondazione più importante d'Italia, che insiste in Toscana perché raccoglie il Monte dei Paschi molte risorse, anzi il dominus a livello bancario della regione Toscana. Ora, io non dico mio amico Mancini che bisogna disturbarlo, ma voglio dire, su un'opera che costa 30 milioni, il progetto preliminare costerà qualche centinaia di milioni, non vedo perché non si possa chiedere al presidente del Monte dei Paschi, ma siccome è strategica, tutte le comuni, la provincia, la Camera di Guercio chiedono quest'opera, di finanziare a fondo perduto il progetto preliminare per verificare se sta in piedi questa cosa qui, perché io credo che stia in piedi per le cose che ho ascoltato questa mattina. Mi permetto di formulare questi suggerimenti per individuare schemi di gioco che possano consentire di fare un passo avanti dalla presentazione tecnica molto, molto completa e molto esauriente, e quindi dalla fase di discussione alla fase di concretizzazione della stessa. Allora, io vedo un protagonismo delle fondazioni bancarie che controllano le banche che operano in Toscana. Vedo un grosso protagonista della regione che deve far sua quest'opera, evidentemente sollecitata dagli enti locali del territorio. Vedo un'intesa quadro che oggi lì nelle Marche chiamano...
Anche lei.
Come?
Ci mette qualcosa anche dal governo su questo?
No, vede lei, allora non ha capito.
E ho sentito, dopo
se allora giochiamo...
dopo
no, no, io quando vuole, ma non è che io faccio, non è che mi piace giocare a scaricabarile, però le dico una cosa, vede, lei mi ha stuzzicato, allora le rispondo con una cosa, vede, la realtà italiana la conosciamo, probabilmente la conosce lei, la conosco io. Quando io sono entrato in comune, la città più progredita d'Italia sembrava Bologna. Sai cos'era successo a Bologna? Davano la gratuità dei trasporti. E quindi anche noi, in buona fede, applaudevamo a quella scelta importante per cui a Bologna davano gratis tutti, brava Bologna. Dopodiché, col tempo abbiamo capito che la gratuità di quel servizio si è scaricata sui bilanci del comune, della provincia, che hanno scaricato sulla regione, che hanno scaricato sullo Stato, e così nasce il debito pubblico.
Da Bologna.
Anche da Bologna, certo, anche da Bologna. Anche le aziende deficitarie di trasporti hanno fatto il debito pubblico, tutti hanno fatto il debito pubblico in questo paese, tutti, sindacati, preti, tutti, ma anche i deficit delle aziende di trasporti che noi avevamo applaudito immaginando che fossero all'avanguardia perché mandavano gratis i servizi. Oggi dobbiamo fare esattamente il contrario. Oggi dobbiamo parlare sinceramente all'opinione pubblica, dire che non possiamo più sfondare il bilancio dello Stato, perché se no saremo degli sciagurati. Noi vogliamo creare un futuro per le giovani generazioni, e allora dobbiamo fare con le risorse che abbiamo, e quindi la tariffa per pagare un servizio deve essere una tariffa adeguata. Certo che è impopolare, certo che farebbe più piacere dire, sapete cosa c'è di nuovo, pensa tutto al governo, non preoccupatevi voi, ma pensa a fare che cosa il governo. A indebitare ulteriormente il bilancio dello Stato? Non ce n'è più, non è più praticabile quella strada lì. E quindi bisogna sforzarsi dentro uno schema nel quale se non ci sono queste risorse bisogna trovarle sul posto. Se un'infrastruttura arricchisce il territorio deve contribuire a finanziare quell'infrastruttura. La Cassa Depositi di far prestito e la rata la paga il territorio, la paga con la tariffa oppure con il pedaggio virtuale a cui ho fatto riferimento, cioè gli enti preposti incassano dai beneficiari dell'infrastruttura costruita quel quanto che serve per pagare il mutuo, punto e basta. Poi se lo Stato ha delle risorse da mettere, è probabile. Io che vivo la realtà di questo settore trovo difficile. Lo Stato deve fare delle leggi che aiutino a snellire le procedure. Lo Stato ha un ruolo fondamentale, certo che è un ruolo fondamentale, ma nella condizione nella quale non l'Italia, ma l'Europa è in crisi, perché ormai i G8 non servono più, ormai si fanno i G20, e nel G20 non tutti parlano l'inglese, non tutti rispettano il dollaro, non c'è più la dominanza della parte occidentale di questo mondo, ma c'è una realtà nuova. Se l'Italia e presa l'Europa non si danno una regolata, non c'è futuro, non c'è futuro. E quindi noi dobbiamo immaginare meccanismi nuovi, modalità diverse in tutti i settori, ma soprattutto non è percorribile a nessun livello l'idea di scaricare tutto sullo Stato centrale. Lo Stato centrale l'abbiamo tutti indebitato in maniera considerevole, con una cultura che ha dominato la vita del mio paese, di cui anche la mia parte politica è responsabile, ma non la sola, per cui siamo arrivati a questo punto, e questo punto è un bivio. Io mi permetto di credere in queste cose perché le vivo da tanti anni e vi assicuro che sono una prospettiva sicura, non è impraticabile, sono cose, certo, c'è la cultura conservatrice che in questo momento queste cose le frenerà, perché la cultura conservatrice è abituata a dire tu mi devi dare e io devo incassare, e questo purtroppo è molto difficile realizzarlo nell'Italia di oggi, immersa in una crisi che ancora c'è e che durerà ancora negli anni futuri, ripeto, non per colpa nostra, perché ci tocca pagare il costo di quello che hanno fatto gli americani facendo fallire il sistema finanziario più evoluto del mondo.
Ringraziamo. Vuoi parlare il sindaco di Massa? Grazie. Ringraziamo il senatore Giulio che se deve andare, se deve lasciare, grazie, arrivederci.
Mi spiace senatore, vada a dire qualcosa di lì, ce l'ho. Ringrazio.
Ciao.
No,
per questo stare
qua,
non chiedi tanto. No,
piccato perché. Ah, ho capito, ma tanto che si sente. Intanto un ringraziamento vero al gruppo di Alcide De Gasperi che ha organizzato questa bella manifestazione partecipata e mi sembra anche per dire sentita. Sentita perché il tema dell'unione non solamente fisica, tra Massa e Carrara e all'ordine del giorno. E all'ordine del giorno da molto tempo, tant'è che io credo di poter dire che le due città, attraverso un'azione costante e continua, anche sulle opere pubbliche, dimostra concretamente di voler perseguire. Il porto turistico, il Pius, non c'è una sola azione che Massa e Carrara non si muova, non li veda muoversi uniti. Quindi è un auspicio questo che trova fertile terreno nelle due amministrazioni. E anche questa, devo dire, sarebbe una bellissima cosa. Io, perché mi dispiace il senatore Grillo? Per una ragione molto semplice, perché non so quante strade provinciali o di interesse provinciali sono state costruite in project financing in Italia, onestamente non credo nessuno, ma soprattutto mi viene in mente una cosa. Contemporaneamente a questa idea che viene avanti del traforo, un ministro, che è il ministro Matteoli, propone il traforo della Foce, che nessuno chiede, o meglio, richiede sì, della Foce, cioè la Tambura, ora ovviamente il traforo della Tambura, pensando di metterci tra i 100 e i 200 milioni, senza, come dire, sentire le comunità locali, non perché voi lo sapete qual è la mia posizione, non è che non serva, io ho un'altra preoccupazione rispetto al traforo della Tambura. E comunque, se le risorse, come dice il senatore Grillo, sono finite, allora si discutono le priorità con le comunità. E se mi bastano 30 milioni per fare il trasporto della foce, non ho capito perché non metta o non si dia la possibilità di identificare quella priorità e di muoversi su quella priorità. Per quello che mi sono permesso di interromperlo, perché voglio dire che i parcheggi si fanno in project financing, che io dico anche le strade si fanno in project financing o con finanza di progetto, le autostrade, cioè le strade a pagamento. Carrara, che sta facendo un'opera che è veramente storica, lo diceva prima l'ingegner Ferrari, che voglio ringraziare, perché veramente insomma, io sono poi affezionato alle cose che ha fatto lei in questa città, ma lo voglio ringraziare per lo spirito con il quale ha approcciato questo tema e ci porta al suo contributo. Carrara sta facendo un'opera che è un'opera storica, ma se la deve pagare, perché non è mica vero che i soldi sono venuti, è venuto qualcosa a Angelo, no? Ma in una parte è dalla regione. Carrara sta spendendo 130 milioni per fare questo traforo, che serve alla città, è vero. Io dico che non serve solamente alla città, perché in un'ottica più grande, visto che il Lapirio esporta quasi oltre un miliardo di euro all'anno, una buona fetta viene da questi monti, probabilmente poteva anche essere vista come una arteria di carattere nazionale, ma c'è sordità in questo. Allora, io sono assolutamente d'accordo, anzi anche devo dire, anche io sono stato attento, ho preferito stare quella parte di là perché volevo vedere il tracciato com'era, e a me sembra che sia assolutamente razionale, quindi da questo punto di vista non ho nulla da obiettare, e credo anche di poter dire che ci sarà la forza, se insieme troveremo la forza per identificare le risorse per fare questa arteria, quella effettivamente può essere un modo ragionevole per approcciare questo intervento. Diceva sempre il senatore Grillo che il project financing, oggi la gran parte delle cose si fanno con il project financing. Io ne ho cancellato uno del project financing a massa, non per sostituirlo con un intervento diretto del comune, ma per fare un leasing in costruendo, che è un altro modo di finanziare un'opera pubblica, no? Quando ci sono dei ritorni, perché quel project financing che mi avevano proposto praticamente non è che veniva fatto con i soldi dei privati e basta, mi si chiedeva di cancellare completamente, anzi di dare in gestione anche tutti i parcheggi esterni della città, dove noi incassiamo 600-700 mila euro all'anno che avrei dovuto cedere al privato. Quindi vuol dire che questi soldi il privato se li sarebbe incassati, lui e io ne avrei incassati 600-700 mila in meno. Cioè, voglio dire, c'è project financing e project financing, quindi ogni volta va fatto un'analisi specifica e si dice di sì o si dice di no in funzione di quello che viene proposto, non perché è un principio generale per cui quello è il modo migliore. Ce ne sono diverse modalità di finanziamento. Io sono d'accordo con il senatore Grillo, perché ed è un dato inoppugnabile, c'è un bilancio dello Stato che è assolutamente critico e che oggi noi non possiamo più permettere, non dico di incrementarlo solo, ma dobbiamo impegnarci semmai a ridurlo l'indebitamento, perché se no, qualcuno prima o dopo ce ne chiederà conto. Detto questo, ma è proprio vero che, e lo dico al senatore Grillo, è proprio vero che così si fa da tutte le parti, è proprio vero che le risorse dello Stato vengono spese con questa parsimonia? Ma quando io vedo la proposta del ministro Matteoli sul traforo della Tambura, che peraltro mi collega, Vagli con il canale di Cerignano, non so se qualcuno di voi sa dove è il canale di Cerignano sopra Forno. Poi quando arrivo a Forno, a parte che devo scendere il canale di Cerignano, quando arrivo a Forno dopo cosa faccio? Che non ci si passa nemmeno con una macchina invece che con un camion o con un bus. Devo inventarmi poi un altro traforo e devo fare una viabilità alternativa anche lì. Cioè, siamo a proposte, no, che non hanno senso. Sono evidentemente le proposte elettorali, ma voglio dire, se sono proposte elettorali, io le leggo così, va bene, ma poi dopo non mi si venga a dire, stai attenti, quando si parla del traforo della Tambora, si dice che i soldi ci sono, che verrà fatta con la, che verrà realizzato con la legge obiettivo, quindi che salta tutte le, come dire, le, insomma, io dico per favore discutiamo così come stiamo facendo. Invece in questo caso qui io ho un buon approccio con l'ANAS, quindi con il governo, per quanto riguarda la variantina, la variante Aurelia, no? Qui abbiamo fatto l'accordo, ora lo portiamo in consiglio comunale, andremo alla firma nei prossimi giorni con Regione e con governo ANAS, va bene? Perché mettono lì 7, 8, 10 milioni che servono a dare almeno una parziale risposta a un tema che è il tema del, voi stessi avete detto che è prioritaria, no? La vicenda della Aurelia, anche rispetto a questa proposta suggestiva che ha risvolti sociali, economici, culturali, no? Le due città che si legano ancora di più. Io non faccio nessuna fatica, io sono tra quelli che per me muove Mammas, muove Maccarrano, l'unica differenza è che chi prende i voti là non li posso bidare, ma e che chi governa là non governa, ma insomma, per il resto non la trovo bella, mi ci trovo bene, così, insomma, io sono fatto così. Allora, questo voglio dire, alla fine, se realmente si apprezza questo suggerimento, come io apprezzo, una precisazione, le opere pubbliche, quando sono messe per esempio nei piani triennali, automaticamente diventano variante ai piani urbanistici. Quindi nel momento in cui noi si decide di metterla, no, in cantiere, che ovviamente dovremmo farlo tra Massa e Carrano insieme, non c'è bisogno di segnarla nel piano, cioè nel piano urbanistico, no, le opere pubbliche diventano variante. In questo senso, quindi, come dire, comunque lo prendo come suggerimento, l'altro siamo in fase di costruzione, quindi non so se siamo ancora in tempo perché stiamo finendo, ma insomma, anche perché non avrebbe senso mettersi solamente uno, dovremmo evidentemente concordarlo con Carrara. Però non è questo, come dire, il limite. I limiti sono le risorse. Allora, ci sono delle proposte, noi siamo pronti a fare ovviamente la nostra parte per quanto è possibile, ma tutti sappiamo, noi siamo a stringere quest'anno, noi siamo in fase di chiusura del bilancio, vi assicuro che stiamo a cercare 5.000 e 10.000 euro, anche 1.000 euro stiamo a cercare per chiudere il bilancio, non stiamo a urlare, sappiamo che siamo in una fase difficile del paese, sappiamo che è una fase difficile per l'Europa, per il mondo occidentale in generale, perché questa è la verità, la responsabilità si discute in altre sedi, non qua, ma insomma noi prendiamo atto di questo. Dalla regione alla quale gli vengono tolti in 3 anni 1 miliardo di euro, 320 il prossimo anno, 360 l'anno successivo e probabilmente ancora di più nel 2013. Ma di cosa stiamo a parlare? Le fondazioni, certo, fondazioni noi le coinvolgiamo, dire che non mi risulta che Carige, però insomma magari con il supporto del senatore Del Villo una mano ci può dare, noi certamente con Mancini ci possiamo anche parlare, però sappiamo che normalmente c'è una tendenza a rimanere assieme ai dintorni, no? Come utilizzo delle risorse. Siena prende dalla fondazione più o meno il doppio di quello che noi abbiamo come bilancio del nostro comune, oltre 100 milioni quando oltre a 55.000 abitanti in Siena, perché magari qualcuno ogni tanto se lo dimentica, questo voglio dire, i soldi rimangono lì, rimangono, noi qualche volta lo sforzo facciamo, ma veniamo considerati il giusto. Però torno a puntino, l'idea è un'idea che come dire, mi stimola, mi convince. Abbiamo bisogno tutti di ragionare sulle priorità e spingere, perché questa priorità, se è da essere, deve diventare non solamente una priorità delle due città, ma deve diventare una priorità anche della regione e del governo. Non si può venire a fare appunto la passerella e dire io e suggerire, ma cosa ci metti? Oltre al suggerimento, per favore, mettiamoci qualche cosa. Quindi in questo senso io con queste parole io chiudo, ringraziando sinceramente Benatti, tutti i senatori Angeloni, e un ringraziamento particolare a Gia Ferrari, che ho conosciuto da poco ma che mi è caro da lunghissimo tempo. Grazie.
Mettermi più o meno vi evito il torcicollo.
Ascoltato le relazioni, comunque in questo modo già è al corrente.
Sì, buongiorno, sì, in effetti il ritardo non mi ha consentito di ascoltare la relazione dell'ingegner Ferrari, ma ricordo che qualche settimana fa, qualche mese fa, ci siamo visti e abbiamo avuto modo quindi anche di discutere, e ho avuto modo di presentarmi anche il progetto, che è stato anche rivisto e riposizionato sulla base chiaramente anche della struttura della strada. Ma io intanto dico che affronto questo tema con lo stesso spirito con il quale ho affrontato ieri l'incontro con il Presidente Rossi e con la Giunta regionale. E cioè che è uno spirito non trincerato dietro alla motivazione purtroppo reale della crisi, e che quindi una crisi si tende a rimandare, a rinviare, a discutere, a esercitare il potere di idee, qualcuno si penserà. Io lo affronto in termini invece di assunzione di responsabilità, come credo che poi oggi chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica deve fare. Da un lato ciascuno di noi ha le sue valutazioni politiche in questo momento, che purtroppo non sarà solo un momento, il senatore Grillo ha dato le sue responsabilità, noi per quanto riguarda questa manovra finanziaria che è la più dura degli ultimi decenni, pur riconoscendone, vuol dire, una necessità di una razionalizzazione della spesa pubblica, ovviamente, ma insomma sul metodo, sulle scelte, abbiamo le nostre convinzioni. Ma al di là di questo, poi, vuol dire, i cittadini credo che giorno dopo giorno ci chiedano conto di quello che stiamo facendo, sia sul quotidiano, ma anche come guardiamo al futuro. E allora, se lo spirito è questo, io credo che questo territorio abbia sofferto per tantissimi anni di una mancanza anche di progettualità, di un ritardo su una modernizzazione infrastrutturale, anche quando probabilmente i tempi erano migliori di oggi e che quindi le risorse si trovavano, dico con facilità, ma sicuramente con più ottimismo rispetto ad oggi. E però voglio dire, io credo che se è vero che questo territorio deve aprirsi, deve infrastrutturarsi per le grandi questioni che stanno sul tavolo, il corridoio con Nord Europa, la Tirreno-Brennero, la Pontremolese, per finire poi sulla costa al tema della portualità, della logistica, della terza corsia Santo Stefano di Areggio, della strada dei marmi, della variante Aurelia, e io dico anche del collegamento poi tra le due città.
E allora a fare un elenco come quello che ho fatto, appunto, cioè da farsi tremare i polsi, voglio dire, no? se non ci si ragiona con una logica, voglio dire, puntuale, costruttiva, ma soprattutto anche per poter poi raggiungere quegli obiettivi che tutti quanti noi abbiamo. E credo che non sfugga a nessuno che il tema delle infrastrutture è sempre stato e lo sarà ancora di più in futuro un tema centrale. Questo voglio dire. Credo che tutto è importante, ma credo che oggi, se vogliamo anche stare su una certa dimensione di sviluppo economico e di prospettive, di valorizzazione di questo territorio, io credo che non possiamo fare a meno anche di guardare, diciamo, alle infrastrutture. Rispetto a un po' di tempo fa, cosa c'è di nuovo e di positivo su questo territorio? L'ho detto ieri e lo ripeto, c'è quantomeno una condivisione sugli obiettivi, c'è una condivisione che non sempre è stato così, spesso abbiamo ricevuto dei dinieghi proprio sulle nostre divisioni, per le smanie di fare delle corse solitarie, che su questi temi sono dirompenti, le corse solitarie. E quindi io credo che siamo tutti allineati, le scelte sono fatte, c'è solo da attuarle, questo credo sia il tema. In queste scelte fatte, grazie oggi anche a questo convegno e al Centro Studi Alcide De Gasperi, che ringrazio, perché è un centro studi che non urla, è un centro studi che vuol ragionare, che vuol porre, richiamare l'attenzione, che ci dà degli stimoli, dei suggerimenti e che poi dice noi ci siamo, questo è il nostro che facciamo, vi rimettiamo questa esigenza, la volete cogliere o non la volete cogliere? Io credo di interpretare che voi mettete oggi di nuovo all'attenzione di questa folta partecipazione che di per sé legittima già l'interesse di questo argomento e quindi è un'offerta di collaborazione che poi starà a noi, stamani, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, capire se rientra questa questione del collegamento diretto tra le due città, tra le nostre priorità, oppure rimandarle, voglio dire, all'infinito come è stato. E allora io credo che se è vero che ad oggi questa infrastruttura non ha ancora trovato un suo posizionamento negli strumenti di pianificazione, né della regione, né della provincia, né dei due comuni, che questo è, io credo che sarebbe già un bel passo avanti se, al di là degli strumenti ancora aperti, Massa per un verso, Carrara per un altro, il PTC per un altro, che si è occupato peraltro del collegamento con la Lunigiana orientale, con altre questioni, eccetera, io credo che già questo sarebbe, voglio dire, un aspetto positivo se trovassimo nei tempi e nei modi possibili la possibilità, appunto con le valutazioni che comunque oggi vanno fatte, perché non è che io nel mio piano strutturale che sto approvando posso aggiungere il traforo della Foce, sapete che non si fa un mero elenco di opere necessarie, ci vuole anche una valutazione, una VAS, voglio dire, di area che va inserita, voglio dire, così Massa e così la provincia. Quindi dicevo che se da stamattina, che dove ci viene riproposto questo tema, le amministrazioni con le riflessioni, i passaggi che ovviamente devono essere fatti, le amministrazioni ritengono che questo tema deve rientrare come tema, diciamo, di interesse, voglio dire, di questo territorio, dei nostri territori, io credo che indubbiamente dobbiamo cominciare ad ancorarlo dal punto di vista della pianificazione. Poi è chiaro che ci vorrà un progetto preliminare, bisogna trovare chi lo fa, chi lo finanzia, ci vorrà poi tutta una serie di accordi e quant'altro, ma io ritengo che proprio anche non partendo da zero, perché il lavoro fatto dall'ingegner Ferrari, dai suoi collaboratori, da tutti coloro che comunque hanno passione, poi l'ingegner Ferrari, insomma, quando l'ho conosciuto
mi sembra un po', insomma, appartenga, oltre che essere un gentiluomo, se me lo permette, anche a quella classe di professionisti che sicuramente guardano lontano e hanno l'interesse di guardare lontano. Vedo anche Franco Menconi, che conosco meglio di lei, ma che insomma un po' quest'otti come altri in sala, ecco, anche di impegnare molto del loro tempo e delle loro professioni, non dietro una committenza o una parcella, ma proprio come offerta anche di contributo per amore alla propria terra o comunque alle terre vicine. Quindi, detto questo, quindi, io ritengo che sicuramente, voglio dire, oggi è lecito parlare di project financing o di altre questioni, eccetera, però io credo che prima ancora di parlare di project financing, io credo che le città, la comunità, le comunità, la classe politica, i cittadini, le associazioni debbano acquisire questo tema come un tema necessario e prioritario. Io credo che sia questo il primo passaggio, prima ancora di pensare dove troveremo i soldi, perché se non maturiamo questa condivisione credo che sarebbe, voglio dire, un esercizio poco utile, poco utile. E siccome ad oggi, ripeto, pur non essendo il tema nuovo, non è ancorato da nessuna parte, cominciamo ad ancorarlo se ci crediamo. Dopodiché allora si va a bussare a chi si deve bussare, cioè le amministrazioni, la provincia, i due comuni e quant'altro, eccetera. E quindi, per quanto mi riguarda, questa riflessione che ho riaperto anche dopo i colloqui di quest'estate avuti con l'ingegner Ferrari e l'associazione De Gasperi, ecco, dopo il passaggio anche di stamattina, sarà un ulteriore stimolo per riflettere rapidamente e poi ritrovarci, anche perché non è che abbiamo responsabilità, io, Pucci, Angeli e gli altri, ma insomma dobbiamo anche condividerlo, voglio dire, anche in una maniera più ampia questo tema all'interno dell'amministrazione. Termino dicendo se è utile questa quest'opera. Ma io ritengo che tutto ciò che apre, tutto ciò che abbatte le barriere, tutto ciò che quindi crea e attrae, diciamo così, possibilità, sia, voglio dire, dal punto di vista della vita quotidiana, ma anche sia in vista di questioni di prospettive, siano essere turistiche, economiche, eccetera, io credo che, per quanto mi riguarda, sono sempre pronto a metterci la testa e a seguire questa questione. Queste due città che finalmente hanno capito che non si va avanti con i municipalismi, non si va avanti con i campanilismi esasperati, poi ciascuno chiaramente è testimone e custode della propria storia, e che quindi guai a chi ce la tocca la storia, perché è un patrimonio inalienabile e indimenticabile. Però voglio dire, oggi si ragiona come minimo su territori di area vasta, ma ci siamo sui servizi, ci siamo sulle infrastrutture, ci siamo su questo, quindi insomma credo che continuare a polemizzare, come è stato fatto nel passato, ed ad invocare il campanilismo, poi anziché due forze le due città sono diventate poi due debolezze, quindi insomma io credo che questa mentalità ormai è passata, ma non solo con chi ha la responsabilità oggi di governo, ma credo anche nei cittadini, insomma, quindi a me fa anche piacere che ogni tanto ci siano interventi incrociati in un senso e nell'altro, che vengono tra virgolette dal basso, con tutto il rispetto chiaramente, ma per usare un termine, voglio dire, proprio dei cittadini. E questo dà forza, voglio dire, queste cose. E quindi le due città hanno bisogno anche di dialogare con le infrastrutture, e quindi rispetto ai due grandi assi verticali e rispetto all'asse orizzontale della costa, all'asse dell'Aurelia, se ci aggiungiamo un altro asse che è quello dei centri storici, dei centri delle due città, io credo che andremo anche dal punto di vista voglio dire, ingegneristico e architettonico, a dare una dignità e una congiunzione a due territori e a due città che non possono far altro, voglio dire, che fare sinergia, diciamo, tra loro. Non mi addentro quindi nella questione oggi dei costi, se sono 30 milioni eccetera, io insomma vorrei dire che è stato già detto, Roberto l'ha anche anticipato, Carrara sta sostenendo oggi Carrara sta sostenendo uno sforzo, voglio dire, incredibile per una città di neanche 70.000 abitanti, insomma, ecco il costo di quest'opera. che è stata avviata dal mio predecessore, da Giulio Conti, che l'altro giorno ci ha bacchettato bonariamente i miei conti dicendo sono 30 anni dalla mia macchina, e dopo 30 anni si fa la strada, io mi auguro di non aspettare 30 anni per fare qualcosa. Poi a Giulio gli ho detto in separata sede che ha avuto il merito di dare la prima picconata, ma mi ha lasciato anche 100 milioni di euro da trovare, ma questo, voglio dire, rientra poi nella logica, l'ha detto, se non partiva non eravamo neanche a questo punto. E quindi, ripeto, non mi voglio oggi addentrare se questa stima è una stima congrua oppure se andrà rivista, come andrà rivista poi nella progettazione che andrà affinata, eccetera, però un numero di partenza ci vuole, ma ripeto, se noi vogliamo dare concretezza a questa questione dobbiamo cominciarla ad acquisirla, a dibatterla anche nelle sedi, nelle città, in sedi istituzionali, e quindi insomma noi non abbiamo nessuna intenzione di aprire un altro libro dei sogni, ma avremo intenzione di fare delle cose concrete, e io mi auguro e vi ringrazio che questa lo diventi.
Grazie. Prego Presidente, grazie. Vai su.
Ma io cercherò di essere breve perché vedo anche l'ora. Comunque devo dire che spunti di riflessione importanti veramente sono venuti in questa mattinata, partendo dalla, io vorrei limitare alla relazione che è fatta dal Ingegnere Benatti, e colgo anche l'occasione per ringraziare veramente, come hanno fatto gli altri, ma è sincero, il Centro Studi di Gaspe per l'opera che fa in generale, come tutte le associazioni senza fine di lucro, che sono un elemento fondamentale veramente di aiuto per la crisi di questa società, e anche per il lavoro che ha fatto, e anche l'ingegnere Ferrarini, non solo per la, Ferrari, non solo per la capacità anche progettuale, ma anche per lo spirito per cui ha lavorato attorno a questo progetto, che questo è l'elemento fondamentale che mi sembra che sia poi, che si ritrova già nella introduzione che faceva l'ingegnere Benatti. C'è praticamente l'esigenza proprio di creare, credo anche, un invito, voglio dire, non solo alla politica, ma anche alla gente, a ritrovare il gusto di misurarsi, di affrontare i problemi, di una ricrescita, di un rilancio di questo paese, ma rifondando anche un'idea di paese. Quando si c'è il richiamo alla solidarietà, non è una cosa così di poco conto. Solidarietà serve per creare coesione, solidarietà serve per fare sistema, per creare un sistema che sia, come noi cerchiamo di fare, sistema provinciale, ma che sia un sistema paese. Io credo che questo è fondamentale, e tutto anche lo spirito di questo progetto, al di là dei costi, punta a questo, un'opera che serve per rafforzare queste, è un'opera che serve per, oltre certamente alla mobilità, e questo è un elemento fondamentale, perché poi dirò alcune cose che non concordo con l'onorevole Grillo, ma non è polemica politica, è per dire che tutti siamo convinti che bisogna oggi non nascondersi, come dicevano i sindaci, dietro alla realtà purtroppo brutta della crisi economica e dei tagli, ma fanno un momento quasi di necessità virtù, nel senso di ripartire però non facendo più errori di prima, e sapendo cosa vogliamo costruire e qual è l'anima, se vogliamo chiamarla così per non usare sempre il termine cultura di fondo, che deve permeare e alimentare questo elemento di rinascita, che non può disgiungere da creare un sistema paese tutto, perché io sono convinto che questa provincia, così ormai l'abbiamo imparata, prima si pensava che la Lunigiana pensasse a sé, ma se a sé, gli altri sì, abbiamo capito, almeno ormai penso che abbiamo capito tutti, che se non si fa qualcosa insieme nessuno fa niente, e questo vale per Carrara ma vale per il paese. Io credo che nella sua diversità il paese proprio dovrà pensare a un paese che rinasca tutto, e in questo c'è il compito anche della politica di favorire questo, perché a me mi ha preoccupato, perché mentre la discussione, dicevo già l'introduzione, parla di una solidarietà e arriva a definire perciò un'idea anche di federalismo, come diciamo tutto, è solidale. Federalismo solidale, che non significa che alcuni territori possono utilizzare al meglio le proprie risorse, però ci vuole comunque un elemento regolatore di aiuto, che secondo me non può essere che l'istituzione, lo Stato, che favorisca comunque una crescita più complessiva, perché cresca tutto il Paese, altrimenti non ne usciamo. Non pensate di illudersi che qualcuno esce, qualcuno no, perché perderebbe completamente il sistema Paese. E questo, legato a questo, voglio dire, noto un'impostazione completamente diversa, che questo mi preoccupa, ma forse l'avrò capita male, perché non è mica un problema di essere contrari o di essere conservatori, perché su alcune questioni, per esempio, uno non usa il project finance. Io penso che sia un elemento importante. Noi stiamo valutando adesso con la registrazione la possibilità di fare alcune operazioni, se ci usciremo con il project finance, magari dismissioni di alcuni edifici che, e magari mi crea un'altra cosa, insomma, tutta una serie di questioni. Ma dire che ogni territorio deve trovare risorse al suo interno, questo è il contrario di questo concetto di federalismo solidale, e questo significherebbe che chi ha le potenzialità cammina e gli altri staranno fermi, e questo a lungo andare non aiuta il sistema Paese, perché o che l'Italia, il sistema Italia riparte tutto, certamente con anche velocità diverse, con realtà più forte, ma credo che questo elemento di riequilibrio è una funzione di uno Stato, di un governo, altrimenti che senso ha eleggere un governo? Credo che il mercato in sé è un termine regolatore, ma poi anche il project finance, vuol dire, se lo lasciamo, deve funzionare all'interno di scelte che fa l'amministrazione, perché altrimenti non risolverebbe i problemi, perché va solo dove c'è un ritorno economico. Perciò è il mercato che lo regola, se lo lasciamo libero. E poi mi sembra che sia anche un'altra questione, che se noi da una parte si dice siamo un sistema dove non abbiamo risorse e dove certamente c'è anche la tendenza per rilanciare l'economia, penso nonostante questo, di una riforma del fisco che comunque dia più respiro alla riduca la leva fiscale dal lavoro e dalla produzione, magari tassando le robe finanziarie. Comunque c'è una tendenza a non aumentare le tasse, semmai a ridurle, ma noi non possiamo far finta che se alcune opere le realizziamo in project finance, facciamo la foce, che giustamente fra le altre cose diceva Gian Ferrari, cosa riduce? Riduce i costi, riduce questo, riduce l'altro, perché è in funzione di questa collettività. Se noi a un certo momento, ammesso che si potesse fare, e con un pedaggio, vorrei capire anche quant'è il pedaggio, ma comunque sarebbe una nuova tassazione, perché questo qua è uno strumento, voglio dire, che usano i nostri cittadini, perché un conto è un'autostrada, un conto è un'arteria di un certo tipo dove è un'infrastruttura più generale, dove ed è giusto perché diventa un sistema che serve a tutti, un conto è una struttura che, pur essendo importante, io credo fondamentale, comunque serve per unire queste due città, per favorire questa integrazione, per fare rafforzare due città che, tolto quel diaframma, ancora di più di oggi si sentono un'unica città, e questo è un elemento di forza. E l'altra questione che diceva, che è collegata a questa, è vero che noi, se c'è una situazione debitoria dello Stato che non può, certamente dobbiamo fare i conti con questo. E mi si cita il più alto debito, le banche più solide e la più alta capacità di risparmio che ha le nostre società. Si è dimenticato di dire una cosa, il più alta evasione fiscale di tutte le cose, anche su questo, che credo sia un problema che hanno presente tutti, credo che questa è un'altra leva, perché l'evasione fiscale non è solo un problema immorale, perché non è una questione morale, perché sulla moralità, guarda, purtroppo in Italia chi non evade perché non può evadere, perché non c'è questa, perché siccome tutti hanno evaso, sembra che chi paga le tasse sia quello, scusate, un povero poco furbo, a me è scappato una parola, poco furbo, invece chi evade le tasse, ma è ganzo quello, riesce a evadere, perché non è solo una cosa, non la voglio sul piano morale, è falsare il mercato. Qui parliamo tu di libertà di mercato, ma uno che non paga le tasse rispetto a uno che paga le tasse è più competitivo sul mercato sempre. Perciò credo che sia una cosa fondamentale. E guardate, è importante fare alcune cose. Lo stesso Tremonti l'altra sera si vantava che ricaverà dal prossimo anno 10 miliardi di lotta all'evasione perché ha reinserito la tracciabilità dei pagamenti che aveva tolto, e diceva due anni che l'ha tolta, dicendo che ricaverà 10 miliardi. Vuol dire che noi in due anni abbiamo regalato 20 miliardi. Guardate quante alcune risorse si possono trovare. Ecco, io credo che in questo senso venga a vedere giustamente anche il ricorso al project finance, ma che non sia un'altra forma dove magari non si dice non si pagano le tasse, come facciamo adesso, magari anche tagliando con gli enti locali saranno costretti a aumentare se è possibile, e poi li prendiamo in altro modo. Io credo che questo sia un problema. Perciò dico questo, perché io sono convinto, come avete impostato la riunione, che tutto sommato deve ricrescere anche nella città un senso civico di impegnarsi tutti proprio per ricostruire, per affrontare i problemi generali, per incominciare a guardare, veramente a ricreare un'idea di società più coesa, un senso civico più sviluppato e un sistema paese nuovo che comunque non può smarire, pur certamente valorizzando al massimo anche il ricorso al privato, quell'elemento di solidarietà fondamentale che ci permette di far crescere un sistema paese nel suo insieme, pur con le diverse articolazioni, ma che non può limitarsi solo a dire ognuno risolve i problemi, si affronta i problemi con le risorse territoriali, chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Questo credo che sia qualcosa di diverso, se mi permetto di dire, anche dall'impostazione, dagli elementi base che anima la vostra. Per quanto riguarda il merito, io non aggiungo niente rispetto a quello che hanno già detto i sindaci, se non il ringraziamento per avere comunque dato anche un'occasione di approfondimento di questo tema e riportarlo al centro dell'attenzione. Forse, come hanno già detto, abbiamo fatto passare un po' adesso da 54 quindi di responsabilità, insomma un po' troppo tempo, però credo che meriti anche per la passione con cui l'avete presentata e per cui ci ha lavorato anche Ruggero Ferrari, merita un approfondimento, come diceva i due sindaci, intanto il primo passo, una volta discusso, vederlo, di inserirlo in un discorso, voglio dire, anche di prospettiva all'interno di priorità che purtroppo ci sono e che anche gli accordi di quadro che ci sono e che sottoscriviamo e che non vengono mai finanziati da parte del governo. E magari, come diceva Pucci, questo potrebbe essere un elemento veramente importante, se veramente c'è questa possibilità, disponibilità di trovare i soldi per finanziare la tambura, ecco, facciamo un discorso più generale, di sistema anche qua nella provincia, e vediamo se all'interno del discorso della tambura,
si incastra,
facendo un discorso di priorità territoriali, si incomincia a dire che forse la priorità è più la foce, che magari arriva anche a creare la strada per lo sbocco della tambura, perché poi rimane, e all'interno di queste priorità vedere se queste risorse possono essere dedicate a una scelta che il territorio richiede fortemente. Perciò nuovamente il nostro impegno a dare una mano, a vedere come si possa andare avanti in questa direzione anche rispetto alle scelte di carattere urbanistico. Devo dire che c'è solo nel puzzle come riferimento, dove dire, la studio di fattibilità che tutto sommato ci ha completato l'ingegnere Ferrari per vedere la possibilità, e poi sarà un discorso da approfondire e da sviluppare. Però se parliamo di risorse all'interno di queste priorità potrebbe essere anche discusso se ci sono soldi disponibili per altre situazioni che il territorio sente meno prioritario rispetto a queste, potrebbe essere un'occasione. Comunque vi ringrazio nuovamente per l'occasione.
Ringraziamo il Presidente della Provincia e passiamo la parola al Presidente della Camera di Commercio.
Potrei intervenire se lei è spazio. Sono l'architetto Minconi di Carrara.
Minconi. Io adesso ne ho già due Minconi.
Spero che l'ultima battuta che ha fatto il Presidente della Provincia non voglia dire facciamo mezza tambura e mezzo soldi. No, non vuol dire questo. Non avevo capito bene. Possiamo provare. Buongiorno a tutti, vi ringrazio dell'invito, ma soprattutto dell'opera che sta facendo questa associazione, un'associazione importante che stamani affronta questo problema, ma già in altre occasioni ha affrontato delle criticità del territorio. Io credo che la relazione che ha fatto il Presidente all'inizio sia la dimostrazione di come questa possa essere considerata una priorità, ma anche dal punto di vista economico credo che sia importante, perché il tema della mobilità oggi nei nostri territori, come tutti gli altri, credo che sia vitale per la competitività dei territori ma anche delle imprese. Io mi preoccupo però quando sento dire al di là delle risorse. Noi forse la data del convegno di stamani forse è sbagliata, credo, perché usciamo da una giornata come quella di ieri dove la drammaticità dei conti l'abbiamo toccata con mano. Io credo che sia da parte della Regione che del Governo che non ci siano poi molte misure per guardare avanti, ma per la difesa, soprattutto misure per la difesa dell'attuale, se è possibile cercare di avere quello che abbiamo avuto fino adesso. Il mondo io credo che sia cambiato 5 anni fa, ma non sarà facile ritornare a quello di 5 anni fa, perciò sarà molto difficile sperare negli aiuti che cadono dal cielo per realizzare opere che servono e anche per la vita normale del cittadino. Perciò o ce la facciamo con le nostre forze, che però devono fare conti con... Ora, il senatore Grillo accennava a un'iniziativa della Camera di Commercio delle Marche che ha iniziato su opere infrastrutturali, ma lo stesso problema che hanno i governi, che ha la regione, che hanno i comuni, lo hanno le imprese, le hanno le camere di commercio, ma lo hanno anche molto probabilmente le fondazioni bancarie. Perciò è su questo quadro, all'interno di questo scenario, che secondo me bisogna cercare di fare qualcosa. Dal punto di vista normativo, io credo, se non ricordo male, che il traforo della Fuge e sollevato dal Comune di Massa sia uno dei punti inseriti dentro il puzzle. Non so con quanta convinzione questo è stato fatto a suo tempo, però credo che sull'utilità di una opera come questa non possa essere messa in discussione, e dovrebbe essere anche, credo, la ciliegina sulla torta di un rapporto diverso all'interno di questa provincia che viene dal basso, molto probabilmente, perché i campanilismi forse sono rimasti solo per parlare di calcio, per altre cose, ma insomma forse abbiamo capito che un po' tutti, che se non stiamo insieme non si riesce a raggiungere o a fare quel salto e di qualità, ma anche in molti casi anche di sopravvivenza, per cercare di risolvere alcune cose che ci riguardano direttamente. Perciò potrebbe questa essere, non dico il traforo dell'amicizia, ma ancora qualcosa di più, per una comunità ritrovata che si vuole impegnare a cercare di migliorare le condizioni e delle imprese, io metto prima le imprese, i cittadini, lo dicono i sindaci, e le imprese e i cittadini rispetto a questo momento di difficoltà, che non è un momento che finisce domani. La Regione, ne hanno accennato prima, che per 3 anni avrà un impegno maggiore, ma poi al 4º anno bisogna vedere come ci si esce di lì, perché nonostante le televisioni ci dicano che stiamo superando il momento, non ci sono questi dati, e poi soprattutto nella nostra provincia. I momenti, soprattutto a livello occupazionale, sono in controtendenza, cioè si va sempre peggio, perciò è in questo quadro che un'opera del genere deve fare riferimento. E naturalmente credo che se le amministrazioni comunali si prendono l'impegno dal punto di vista formale di iniziare questa discussione, credo che tutti ci si debba lavorare e tutti possiamo portare il nostro contributo, soprattutto di idee, perché quando il senatore Grillo parla di finanziamento di progetti, un privato va a fare questa operazione se ci guadagna, è il dubbio, se no, se gli fate fare una scuola non la fa. Però perciò bisogna un po' analizzare anche questo aspetto, e in questo momento non è molto facile. Sono convinto anch'io, come ha detto Sindaco Bucci, che non è che ci siano molte opere anche in Italia che siano venute avanti, se non speculazioni forse un po' mascherate. Perciò non ci spererei molto su queste cose, se non dando o cercando di creare presupposti che ci sia l'interesse che un privato venga, se no credo che sarà difficile trovarlo uno che ha quel senso di solidarietà, come accennava il Presidente della provincia, e che aiuti un altro territorio. Mi pare che tutti devono lavorare per cercare di stare in piedi e di trovare soluzioni adatte alle proprie difficoltà. In questa provincia queste difficoltà ci sono, e credo che ci sia bisogno del contributo di tutti per superarla. Naturalmente anche come Camera siamo coinvolti su questa iniziativa. No, non è l'unico ente che ha i soldi. Io ho fatto una premessa proprio per dimostrare questo. La crisi c'è da tutte le parti e le difficoltà sono da tutte le parti. Però comunque come Camera ci impegneremo, se questo convegno avrà seguito, anche nel cercare di dotare la nostra provincia di un'opera importante come questa. Grazie.
Grazie. Bene. Sono completati gli interventi delle autorità e delle istituzioni, delle rappresentanti delle istituzioni, e dobbiamo registrare con gioia che da parte di tutti sia stata dimostrata e riconosciuta l'utilità di quest'opera che è stata presentata dall'ingegnere Ferrari, e quindi anche secondo loro si ritiene che possa essere realizzabile, fattibile, ovviamente entro i limiti consentiti da quelli che sono i progetti che poi dovranno essere finanziati. Ma intanto dobbiamo registrare positivamente la volontà di inserirlo nei piani urbanistici di prossima realizzazione. Già questo credo che sia molto importante, ed era quello che noi in fondo chiedevamo, non potevamo chiedere di più. Ecco, al termine di questo, così come avevamo annunciato prima, se c'è qualcuno che vuole rivolgere qualche domanda specifica all'ingegnere Ferrari relativamente alla sua presentazione, lo può fare, limitatamente ai tempi che ci siamo dati, perché l'economia del tempo, dunque è mezzogiorno. Io credo che ognuno di voi abbia, ognuno di noi abbia famiglia, insomma, se è possibile chiudere i lavori entro mezzogiorno e mezza, insomma una mezz'ora, credo che ce la possiamo ancora dedicare, dopodiché possiamo augurarci tutti una buona domenica. Ecco, io ho qui registrato 4 richieste di intervento. Ecco, io chiederei gentilmente a tutti di limitare e condensare le proprie domande, in modo tale che anche così l'ingegnere Ferrari possa rispondere concretamente nello spazio di tempo consentito. Primo della lista ho l'architetto Sacchetti, poi c'è l'ingegner Chinca, l'architetto Menconi e il dottor Santi. Questo è l'ordine con cui ho avuto la registrazione. Prego, architetto.
Vorrei fare 3 domande all'ingegnere Ferrari e avere gentilmente delle risposte. Mentre lei faceva la spiegazione del progetto, alle sue spalle succedevano delle immagini che il suo collaboratore ci illustrava. Lei parlava, le frecce seguivano il tracciato e noi cercavamo di capire qual era il progetto. Ma mentre vedevo che il tracciato seguiva dolcemente dalla quota all'altra fino ad arrivare a Carrara, che mi aspettavo, una galleria rettilinea, ho notato che c'è una leggera flessione nella galleria. E per questo è la prima domanda: cosa ha determinato questa leggera flessione?
Allora, rispetto a quello
seconda domanda,
rispetto a quella iniziale che avevo fatto vedere,
sì. La galleria non è ripercorsa nella sua totalità, perché il percorso è più di 2 km, 1,2 di galleria e 1,5 è di percorso aperto. Ecco, la galleria è leggermente flessa. Seconda domanda: è chiaro che con quello che ha detto ci sarà un aumento di macchine, di transito. Allora io mi domando, ma nella zona di Ortola, dove abbiamo un crocevia ristretto, dove probabilmente non si potrà fare una rotonda, in questa zona abbiamo un restringimento, quindi è stato pensato un'alternativa o ipotizzata che collega direttamente l'asse progettato con la zona industriale?
Terza
e ultima domanda.
Ormai
è stato parlato di risparmio energetico, però io veramente non ho capito con quale metodologia si è arrivati a questi valori. Vorrei gentilmente
mi spiegasse
queste cose.
Allora, alla prima domanda le rispondo subito. Alla prima domanda le rispondo subito. Perché questa piccola flessione? A parte il fatto che è una curva ad altissimo, diciamo, respiro, i raggi sono quasi infiniti, il motivo principale per cui ho cercato di forzare l'asse verso est è semplicemente questo, che come si può notare nella cartina, diciamo, geologica, noi stiamo attraversando praticamente una zona che è a contatto fra una formazione rocciosa, diciamo, di calcare, che si contrappone a una formazione rocciosa di arenaria macigno. Poiché questa arenaria macigno si è mostrata con la galleria lacina non essere macigno, ma invece essere molto spingente, allora nel posizionamento del traforo io ho preferito forzare con una piccola curva verso est per essere più sicuri che non si interessi quella formazione rocciosa che è stata così no, questo è il motivo. Allora, siccome siccome una formazione rocciosa del calcare non ha dato luogo a nessun problema particolare, è giusto, secondo me, a mio parere, forzare verso est. Questo è il motivo vero e proprio. Dal punto di vista planimetrico è un andamento talmente dolce che non dà nessun fastidio. La galleria non ne soffre. È una galleria piana, praticamente con la pendenza 0,58 se non ricordo male. Comunque questi sono dati direi non precisi, sono all'incirca, è un progetto di massima, di larga massa. Quindi alla prima domanda io penso di avere risposto, non so se sono stato sufficiente esaurente. Per la seconda domanda lei mi diceva, alla posizione di Ortola, sì, effettivamente c'è c'è una strada principale sulla quale imbocca la strada di Bertola. A parte che io non l'ho considerata questo aspetto, perché è una viabilità ordinaria e quindi ci penserà un momentino quello che
grazie in debito
da questo, diciamo, da questo problema che ci poniamo oggi. Sì, lì forse con un semaforo si riuscirà a fare, comunque è un discorso di domani, è un discorso che il mio progetto era limitato alla diciamo al foro della voce. Per quanto riguarda invece la possibilità di avere uno sbocco anche verso l'Aurelia e in un certo senso diminuire un momentino il flusso di transito, io ho cercato di porvi questo problema e quindi ho individuato un percorso supplementare che praticamente si arrivi, lo vediamo descritto, e quindi dall'uscita del traforo si unisce praticamente con una nuova propagine, la zona di Orto, mi pare che sia nel tetto questo, quindi la cosa è fattibile.
Via Vitale.
La terza domanda è come siamo arrivati, è un discorso abbastanza complesso, nel senso che abbiamo fatto un'indagine rilevando i transiti attuali, che evidentemente nel futuro saranno senz'altro di più, e abbiamo fatto il conto, mi fai vedere un attimo. Abbiamo fatto un rilevamento che è questo, in un certo periodo di tempo, evidentemente non ha pretesa di essere assurdo, di essere diciamo assoluto, però dà un'idea di quello che è il transito attuale. E su questi dati abbiamo fatto un conto, diciamo, una valutazione del calcolo del traffico veicolare dopo il traforo, e si è fatto un ragionamento in questo tipo. Si consideri tra gli orari tra le 7 e le 22, cioè 13 ore e 2 ore poi. È un discorso induttivo, per cui si arriva a ottenere un numero di veicoli giorno, sono 8.355 effettivi misurati oggi. Ho fatto un ragionamento, nel futuro ci sarà un 20% in più, e quindi ho aggiunto ai 1.400 e fanno 10.080, è chiaro che questo è un dato per arrivare a un prezzo. Qui abbiamo considerato l'attuale percorso di 3.600 metri. Quello che noi otterremo col nuovo tracciato sono 2.730 metri, di cui 1.200 sul tunnel, quindi abbiamo una differenza di 870 metri in meno. Su questa differenza, tenuto conto che per correre i 3.600 metri occorrono, calcolando una velocità di 30 km all'ora, circa 7,2 minuti. Facciamo il discorso, lo confrontiamo invece col tempo speso una volta che ci fosse il traforo aperto, e i minuti diventano da 7,2 a 2,34, quindi sulla differenza di questo facciamo il conto del risparmio di carburante e del risparmio anche individuale, cioè perché colui il quale manovra il mezzo, anche lui ha un costo, per cui arriviamo a avere un valore di 258 euro anno, no? Che moltiplicato per percorrenza attuale, eccetera, si arriva a dimostrare che per le percorrenze attuali si ha un vantaggio di 701.000 euro per, diciamo, quello che riguarda il veicolo. Per i tempi risparmiati del conducente sono altri 4.064.000 euro. L'incremento delle percorrenze future è un po' diverso, in quanto è un incremento rispetto a quello che abbiamo valutato oggi, quindi la gente, questo maggior numero di persone di transiti attualmente fa un giro molto più lungo, quindi ho fatto il ragionamento del vantaggio, anziché fare il percorso diciamo a mare, passando dalla galleria impiegherebbe molto meno tempo, per cui si arriva ad una dimostrazione di 6.782.000 che abbiamo arrotondato in 7 milioni. Ora, chiaro, questo è un discorso, diciamo, non è certo statistico, cioè voglio dimostrare un ordine di grandezza di quello che può essere il vantaggio.
Allora, sì. La parola al professor Chinca di Fivizzano.
Buongiorno, ringrazio per l'invito che vi è stato mandato. Forse molti di voi sanno per cosa vi parlo, però un contributo a questa strada, a questo forno attraverso la voce, lo voglio portare in tutti i modi. Primo, perché senza un avvicinamento tra le due città è impossibile andare avanti. Non si può andare avanti. Io non voglio essere subito critico, ma io mi inchino di fronte al gonfalone della mia provincia decorato di medaglia d'oro, la prima in Italia. Ma perché siamo sempre gli ultimi in tutte le statistiche? Non ve lo siete mai domandati. Prima certamente dagli stinci di Carrara e Massa, e noi lunigianesi dovevamo stare alla finestra aspettare che si vedessero la
luce.
Questo però viene dopo.
Poi, da tante situazioni che in questa provincia a Fiore la punti complicati. Ho notato però con piacere che finalmente i due sindaci di questa
provincia, questo?
Hanno dimostrato una volontà di andare avanti. Vedete, i binomi delle province, se notate, in questi ultimi anni, li hanno fatti addirittura Forlì-Cesena, poi altre province che hanno abbinato, perché insieme si crea una forza tale da intervenire. E io dico una cosa con rammarico, io non voglio barattare la medaglia d'oro che questa provincia, che se ne deve
dicevo,
ma però
cos'è, un architetto,
se i sindaci di allora o tutti gli amministratori insieme al presidente della provincia di quel tempo fossero andati a Roma con tanto di medaglia sul petto, togliendola momentaneamente dal gonfalone e mettendola sul petto, per i diritti che questa provincia dovrebbe avere su tutte le altre. Io vi voglio raccontare una cosa che non sapete. Ministro Micheli, presidente della giunta regionale, quello che ora vai a Roma è onorevole. Fini. Ebbene, lo Stato aveva concesso un finanziamento, e so che andiamo un po' indietro nei tempi, di 1.000 miliardi per tutta la Toscana. Bene. Io a casa ho un libro alto per tutti i finanziamenti concessi. Io ho visto che la Toscana è grande, che i problemi statali che riguardavano l'ANAS sono altrettanto molti, però tra tutte le province della Toscana, alla provincia di Massa Carrara, 1.000 miliardi, neppure una lira, neppure una lira. Io dico, si poteva anche andare, perché poi era un problema di carattere regionale, cioè la scaletta, no, la faceva la regione, e in quel periodo era, mi ricordo, assessore regionale Raulucci. Ebbene, neppure una lira, è possibile che a un certo momento, con il problema per esempio di Massa, io mi sono sempre meravigliato, vedendo i camion che passano via al Palazzo delle Poste, che a un certo momento c'è un traffico infernale, come non potesse mai aver avuto Massa un finanziamento per fare la variante, quando tutti più o meno l'hanno avuto in Italia, abbiamo avuto anche noi in Bisano, per esempio, la variante esterna all'Italia, perché era una cosa impossibile sul ciclo di Massa. E allora, quando non si raggiungono certi risultati, io vi ricordo che l'ultima della scaletta era la strada 445 della Garfagnana. Allora, era in quel periodo, dopo il periodo romano, era presidente della comunità montana l'onorevole Piagioni. Il Piagioni è andato a Roma e, sapendo che era l'ultima della scaletta, sapendo anche quali corridori percorrere, a un certo momento ha avuto un'aggiunta di un altro miliardo, però con l'impegno, con la regione, a Raugi, che questo miliardo dovesse essere finanziato, speso in Garfagnana. Era l'ultima della fila e praticamente il suo miliardo se l'è portato a casa. Poi direte, noi non avevamo un Piagioni, siamo d'accordo, ma ne avevamo anche altri che ad un certo momento avrebbero potuto, battendo anche i pugni, perché mille miliardi, signori, di vecchie lire, mille miliardi di vecchie lire erano parecchi. Ebbene, neanche da... Allora, io dico, un po' di colpi ce l'hanno.
Mi scusi, signor.
Sì, sempre di fine.
La domanda all'ingegnere se vuol fare.
E allora, una volta tanto, c'è questo problema, ad un certo momento è difficile anche finanziariamente. Mi sembra che l'onorevole Grillo abbia fatto riferimento alla legge 42. Alla legge 42 è quella che può far finanziarsi, quando non c'è il 100% da parte dell'ANSA, un contributo abbastanza sorprendente. E ti voglio raccontare anche questo, perché delle cose, sì, parliamole, decidiamoci, eccetera, mettiamoci insieme dopo tanti anni per realizzare qualcosa, ma io quando la 446 della Spolverina era diventata statale, il sindaco di Carrara, in quel tempo non faccio il nome, a un certo momento ha chiesto all'ANAS di poter finanziare la variante di Gragnano. Voi la conoscete, la variante di come il paese di Gragnano. Hanno fatto un progetto, io ce l'ho qui dentro. Hanno fatto un progetto col 60% da carico dell'ANAS e l'altro 40% suddiviso tra regione e comune di Carrara. E comune di Carrara, per cui il 60% di 25 miliardi costava la variante di Gragnano, il 60% sono 15 miliardi. L'altro 20% a Carrara, perciò il 20% di 25 erano 5 miliardi. 5 miliardi ce ne mettevano. Tutto pronto il progetto, Carrara a un certo momento non ha finanziato i suoi. È chiaro, l'ANAS se ne è presa tranquillamente la sua strada, se ne è entrata a Roma, per dire delle cose. Sì, ci sono i momenti, le difficoltà, eccetera, ma ci vuole una volontà, anche a volte battendo i pugni, per ottenere verso un territorio madre come il nostro, perché io non so quanti ne sono morti, io vi dico solo quelli di Lunigiana, ma Lunigiana ha avuto 1000 morti, tra rastrellamenti, fra fucilazioni varie, bombardamenti, eccetera. Complessivamente la nostra provincia non so quanto ne ha avuto, non conosco Carrara e Massa nella sua essenza. Perciò è una provincia martire, e come martire avrebbe dovuto ottenere prima di tutti gli altri, perché la guerra l'ha fatta questa provincia, in prima linea. E allora, se si riconosce come medaglia d'oro, bisogna riconoscere anche certi diritti che acquisisce una provincia in queste condizioni. Per cui, signori, le cose ci sono, inutile dire non ci sono i soldi. A volte i soldi sembra che non ci siano, ma basta saperli cercare e si trovano. Io nella mia vita politica li ho saputi cercare, ma in tutti i modi, pensavo la notte come fare, e ce l'ho sempre fatta, ma ci vuole la volontà, e soprattutto ci vuole coesione in questa provincia, perché non c'è mai stata, e assolutamente per raggiungere certi risultati, questa mattina a un certo momento direi di avere travisto qualche spedaglio.
Come si dice?
Per quanto riguarda la paura, io non sono contrario, per l'amor di Dio, ognuno ha i suoi diritti, le sue battaglie da fare. Cioè, però prima, siccome io mi interesso,
ho saputo ora che sei
a un certo momento prima.
Ma tu non ti ricordi che io
porto il nostro territorio, poi c'è anche gli altri territori
che
quante
volte che ho chiesto
ma prima colleghiamoci perché è necessario l'integrazione di questa provincia, altrimenti sarà sempre la provincia ultima a rimorchio delle altre. Scusate, ora penso che sia la cifra. Grazie.
Allora, la parola all'architetto Menconi.
Ciao.
Ciao, comodi.
Ciao. Posso mettermi qui senza andare su?
Sì, sì. Sette minuti, a lei diamo sette minuti. Non
sì, sì, ma guardi, il mio sarà un intervento tecnico e non politico. Si accende... Allora, sono l'architetto Franco Menconi di Carrara.
Non si sente? Devi spengere quello.
Ripeto, sono l'architetto Franco Menconi di Carrara, con 58 anni di attività professionale. Condivido il progetto...
Avvicinarsi.
Si sente?
Sì, sì, ora sì.
Allora, va bene. Mi allontano, allora sì. Condivido il tipo di progetto perché una copia di quello che parlava l'ingegner Ferrari ce l'ho nel mio archivio, quella del 56-57, o anche quella dell'ingegner Cerutti. Io lo condivido, però ritengo che sia arrivato un po' in ritardo, perché lo dimostra il fatto che passa sotto la strada dei marmi. Io sono il progettista della strada dei marmi di Carrara, che nel 84 ho cominciato i primi studi, che vorrei invitare il Centro Studi De Gasperi, se lo volesse fare, un convegno dove si possa discutere sulle infrastrutture del nostro territorio. E, no, ho perso il filo. Il discorso della... Per me la strada dei marmi non doveva essere una struttura che avesse una funzione soltanto per il trasporto dei marmi. Per me era il collegamento Massa, Carrara, Fivizzano, Reggio, Parma, che addirittura in quegli anni là si potevano utilizzare anche i finanziamenti europei, perché la si poteva considerare come il collegamento con il Brennero. Naturalmente io ho bussato a qualche porta, ma avendo un temperamento un po' cararino, poi busso una volta o due ma poi mi stanco, e difatti a proposito di finanziamenti e di costi di progetti, il veramente chi ha iniziato la strada dei marmi è stato il sindaco Segnanini, e nel 99, quando io avevo fatto nel 90, facevo parte del gruppo di progettazione del piano regolatore di Carrara, avevo studiato la strada dei marmi. Ci arrivo. La strada dei marmi doveva essere un tratto di collegamento. Il sindaco Segnanini se lo ricordò e mi mandò a chiamare e dice: mi ci vuole il tuo progetto. Io gli ho progettato il progetto, che era piuttosto approfondito, e gliel'ho regalato. Quindi al comune di Carrara, con tutti i quattrini che ha speso, il progetto di massima, che è quello che poi è diventato esecutivo, non è costato una lira, con una promessa politica dire: ma poi ti daremo qualche incarico nelle... Quindi le promesse politiche, scusatemi, io non sono un politico, credo di essere sempre stato un tecnico al di fuori delle parti, il mio discorso sarebbe stato lungo, però mi pare che potrebbe valer la pena limitarmi, come ha detto, nei tempi, se si volesse il centro far promotore di questo tipo di convegno. Io l'avevo fatto un convegno Chinca, lo sa, nel 94, mi pare, a Fivizzano, un'altra Carrara, proprio sulla strada, la Fivizzano Mare, che poi, andando a Fivizzano, venne un signore, non so, di Comano, dice: ma ci ha mai pensato a collegare Comano? territori, io li ho documentati perché li ho tutti fotografati, me li sono fatti a piedi per capire il territorio com'è e la formazione, non dico geologica perché in profondità non, naturalmente non ci sono andato, ma a livello superficiale lo conosco tutto ed è documentato fotograficamente. Pertanto, anziché da Fivizzano andare al Cerreto passando da Sassalbo, se si riesce, e c'è, è documentato, passare da Commano, prima di tutto Commano che ha un centro cavallico, centro fiere che è isolato, e lì si potrebbe collegare con Reggio e Parma e arrivare al Cerreto. L'altra parte del Cerreto è già tutta fatta da Reggio Emilia, quindi vengo al tema, insomma è fatta, ce n'è già, scusami,
15 km,
ma insomma ce n'è tanto di più che non ce n'è di qua, abbi pazienza, siccome ci siamo già conosciuti un po' di anni fa, e quindi poi se vuoi ribadisci se ti danno il tempo, pertanto condivido il tema del traforo, però probabilmente dico è arrivato in ritardo perché poteva diventare una infrastruttura che si collegasse con le altre viabilità, non possiamo arrivare, ognuno si fa il suo pezzetto di strada, probabilmente oggi che direi ho un rapporto di amicizia sia con Pucci che con Zubani, sembrerebbe che quel rapporto non idilliaco ma di buona volontà e di partecipazione che c'è oggi, ci fosse stato 10 o 15 anni fa, probabilmente si sarebbe approdati a qualcosa. Finisco, in quel convegno quando io parlai con Gussoni, che era presidente della provincia, lui mi disse, ma sa architetto, noi abbiamo già dato l'incarico ad un ingegnere di Parma, spese 70-80 milioni di allora, l'hanno presentato, l'hanno archiviato e non ha servito a niente. Quello che gli offriva Menconi gratuitamente non andava bene, probabilmente non c'era l'etichetta giusta. Grazie.
Grazie all'architetto Menconi. L'ultimo intervento, il consigliere provinciale Manenti.
Grazie. Grazie, grazie per avermi dato questa opportunità, tra l'altro seguito da questa mattina, io sono consigliere provinciale, quindi tutto ciò che avviene nell'ambito provinciale è sicuramente di interesse di un consigliere provinciale. E naturalmente questa è un qualche cosa che ci ha messo, come dire, ci ha messo a un tavolo, ci ha fatto discutere di un'argomentazione che, come mi è parso di capire, anche nei piani dei vari comuni non è ancora inserita e ci auguriamo tutti che sia inserita. E quindi credo che quando si riesce a dialogare su qualche cosa che interessa le collettività è sempre positivo, indipendentemente poi dalla sua realizzazione o meno, ma quantomeno prenderlo in esame credo sia la cosa giusta. E bene ha fatto il centro studi Alcide De Gasperi a voler, che naturalmente ringrazio, a voler sottoporre questo argomento alla discussione di questa mattina, e anche il progetto dell'ingegner Ferrara mi ha affascinato naturalmente, perché io sono di provenienza lunigianese, ho fatto il sindaco per un po' di anni lunigiana e naturalmente, questa è la mia nascita emiliana, ora sottolineo a Chinca perché ci conosciamo bene, ma insomma io ho avuto il piacere e l'onore di fare il sindaco per 10 anni e più volte abbiamo discusso di infrastrutture. Una delle cose che ritengo sia doveroso sempre tenere in considerazione, quando si parla di infrastrutture, indipendentemente dai costi e dal fascino che può avere una infrastruttura, bisogna sempre capire dell'utilità, ma non soltanto nell'immediato futuro, nel lungo futuro. E allora io credo che queste siano quelle riflessioni che mi pare di capire che anche dagli interventi sono emersi, dalla Fivizzano Mare, dal collegamento con Reggio Emilia e quant'altro. A mio modo di vedere, per far decollare un progetto, un'idea progettuale e poi un progetto, deve esserci la consapevolezza di un territorio, che quello porta beneficio in modo forte a quel territorio, perché non si possono investire grandi somme per averne poi un risultato minimo. E quindi lo scommettere su un'infrastruttura vuol dire che un territorio è coeso, ha individuato le linee strategiche politiche per poterla realizzare. E allora si trovano anche le risorse. A me non ha fatto piacere questa mattina sentir dire che, come dire, i fondi per realizzare un'opera li deve sempre mettere quell'altro. Nella discussione di stamattina purtroppo è emerso a livello governativo, ognuno cerca di dire ma forse si possono trovare là, invece bisogna dire che ognuno ci deve mettere la sua parte per dire sono convinto di quell'opera e tutti ci dobbiamo mettere il nostro contributo. E quindi credo che questo sia l'unico vero modo per approdare poi ad avere delle infrastrutture che sono riconosciute come davvero utili al territorio, che ognuno di noi deve intervenire, deve dare il proprio contributo. Ci sono varie forme per poter realizzare le opere, io ne ho sentite diverse questa mattina anche dall'onorevole Grillo, dal senatore Grillo, e devo dire che, conoscendolo anche personalmente, devo dire che ha uno strano modo di interpretare forse la politica di adesso, che interpreta così, si vanno sempre a cercare, come dicevi, i soldi da altre parti, andando sempre di più verso il privato. E allora mi domando se è possibile trovare il privato che investa nelle scuole, salvo che non ci sia un progetto preciso di dire che le scuole diventano tutte private, e allora si può trovare anche questo, cosa che io non auspico naturalmente dalla mia parte politica, ma che può avvenire. Ci sono delle cose, come ha detto benissimo il sindaco Pucci, che possono essere realizzate in project financing o in altri modi, ci sono delle cose che la pubblica amministrazione si deve accollare mettendolo su un ruolo del cittadino. Io questa struttura che viene presentata questa mattina la considero proprio una di quelle strutture che a prescindere dal project financing sia utile per collegare due città, per metterle nelle condizioni di diventare una realtà unita, così come stanno facendo i sindaci in diverse progettualità che io ho modo di seguire, perché essendo consigliere, sono cose, consigliere provinciale, sono cose che tocco con mano praticamente tutti i giorni, anche nell'analisi di quel che viene fatto da l'uno e dall'altro comune. Io credo che sia un momento dove questa struttura possa trovare una giusta concretezza. Mi permetto però di aggiungere una cosa, lo dico facendo un'analisi attenta di tutto quello che è lo sviluppo della nuova mobilità che tutti andiamo individuando, cercando di abbattere tutti quei costi che la collettività, l'ambiente deve pagare, che mi pare che nella sua esposizione ingegnere erano tutte presenti, compreso l'abbattimento dell'anidride carbonica. Ora, credo che nel realizzare un'opera di questo genere oggi sia necessario per le macchine, ma sia necessario soprattutto per le persone. Allora io credo che sia necessario analizzare, mi permetto di dare questo suggerimento, un umile suggerimento ad un progetto che trova già una condivisione larga, compresa la mia, e ci metto anche che però per non congestionare ulteriormente le due città col movimento dei mezzi sarebbe necessaria una mobilitazione delle persone attraverso un sistema ad esempio di piccola metropolitana. Io credo che questo sarebbe il modo per abbattere definitivamente la stragrande maggior parte dell'anidride carbonica che noi emettiamo, e nello stesso tempo non creerebbe la difficoltà delle due realtà comunali di dover trovare ulteriori parcheggi, perché naturalmente quando arriviamo vogliamo arrivare sotto il negozio che noi andiamo cercando, sotto quell'ufficio che noi andiamo cercando con la macchina, e quindi un ulteriore aggravio di spesa, oltre al traforo che dobbiamo fare, andare a ricercare anche le altre opere pubbliche che sono di correlo a questa bella idea progettuale, e questo naturalmente questo lavoro pubblico che dovrebbe essere realizzato. Mi permetto di suggerire questo perché prima di tutto bisogna pensare di movimentare le persone e non movimentare le macchine. Se naturalmente in quello spazio, in quel tunnel che va creato, ci fosse la possibilità di inserire anche una metropolitana, io penso che faremmo davvero un buon servizio, oltretutto anche l'ambiente, che tutti lo diciamo, ma spesso e volentieri l'ambiente lo considereremo dopo altri ragionamenti. Mettiamoci anche l'ambiente, io credo che possa diventare un progetto ancora più credibile, in linea peraltro con quello che sta sviluppando anche la comunità europea nell'abbattimento ovviamente degli inquinamenti e con la possibilità di utilizzare quelle forme moderne di energia che noi naturalmente auspichiamo ma che spesso e volentieri magari dimentichiamo. Io vi ringrazio, naturalmente auspico che le due città mettano nei loro piani questa opera, e mi auguro anche di poterla vedere, siccome sono di mezza età, quindi mi auguro che così come è successo Ferretti, e devo dire che sul nostro territorio, forse prima della legge Merloni, ne sono avvenute poche di grandi infrastrutture. Dopo la legge Merloni abbiamo costruito la Ponte Molese e abbiamo costruito la Strada dei Marmi, magari con una trasparenza diversa negli atti amministrativi. Grazie.
Grazie a lei. Grazie ai consiglieri Manenti, il quale è anche, oltre che consigliere provinciale, è anche presidente della Commissione Lavori Pubblici dell'amministrazione provinciale. Ah, questo, allora mi ha informato male.
Non io. Componente,
detto io. Perfetto. Bene. Non ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Di conseguenza, data l'ora, io direi che siamo tutti d'accordo, nonostante su questo argomento si potrebbe ancora aggiungere molto. Mi aveva stimolato, io avevo intenzione di dire qualche cosa relativamente all'abbattimento dell'anidride carbonica, che sta diventando un business internazionale. Ci sono circa 300 miliardi di dollari intorno allo studio di progetti per l'abbattimento dell'anidride carbonica, e ce n'è uno recentissimo, fortunatamente italiano, dell'Università di Cagliari, dove ha trovato addirittura un modo per fare digerire l'anidride carbonica al microalghe, che poi, sfruttandole, possono addirittura loro produrre un biocarburante. Quindi è interessantissimo e affascinante anche questo argomento, però questo purtroppo non è lo spazio e il momento adatto per poterne parlare. Io ringrazio tutti della vostra partecipazione, della vostra attenzione, e noi ci riputiamo soddisfatti, diciamo, di come sono andate le cose, sia per la partecipazione ma anche per la disponibilità che hanno dimostrato gli amministratori locali di inserire nei futuri piani urbanistici anche questa opera, e per quanto riguarda i progetti preliminari eccetera, auspichiamo che poi sia lo stesso estensore dello studio di progetto a completare l'opera. Con questi auspici ringraziamo tutti, grazie ingegnere Ferrari, grazie.